Monica Viola è al suo esordio narrativo con Tana per la bambina coi capelli ombrellone, che come nella migliore tradizione dei romanzi d'esordio è un romanzo di formazione. La sua veste è molto accattivante, c'è questa copertina viola in cui vengono rappresentate tutte le suggestioni pop dell'epoca a cui si riferisce il romanzo. E però vorrei, dando il benvenuto a Monica Viola, chiederle, farle notare che insomma in qualche modo questo romanzo, la protagonista di questo romanzo vive in una famiglia che non è propriamente la famiglia Von Trapp di Tutti insieme appassionatamente, così?
No, infatti, penso che forse la famiglia Von Trapp non esiste, ma comunque sicuramente non è quella di questo romanzo in ogni caso, perché credo che sia proprio forse una denuncia all'opposto di quanto possa essere oppressiva una famiglia numerosa, dove si fa molta fatica avere uno spazio per sé, per non parlare anche della possibilità di delimitarlo, insomma.
Senti, la protagonista che viene, diciamo, colta bambina attraverso le sue memorie, viene colta bambina e poi man mano nel periodo della sua adolescenza fino a che, diciamo, arriva all'età adulta, in realtà ha una serie di fili conduttori, no? Nel romanzo, nella sua vita. Uno di questi è la possibilità di appartenere a una tribù, a un gruppo, e dall'altro lato invece il bisogno che emerga una sua individualità diversa, appunto, differenziata dagli altri. Come dire, questa dicotomia, questo alternarsi, l'altalenarsi tra una fase appunto collettiva e una fase individuale è uno dei motori del romanzo, ma anche, come dire, una spinta psicologica, no? Di crescita personale di questa bambina.
Sì, guarda, penso che questa domanda sia una domanda bellissima, perché in effetti credo che fotografi anche un'esigenza che penso sia in tutti noi, cioè quello di sentirsi appartenere a qualcosa per non sentirsi esclusi, e allo stesso tempo il bisogno proprio perché ci si sente esclusi, di crearsi un'individualità forte in modo da poter essere notati, quindi il bisogno di essere notati e di essere al centro dell'attenzione come surrogato di ricevere affetto, insomma, questo è un po' una cosa, insomma, quasi banale, insomma, però in effetti credo che sia una colonna portante di questo romanzo, e credo che molte delle persone che l'hanno letto l'hanno apprezzato proprio perché si sono riconosciuti in questo, che credo sia qualcosa di molto universale, insomma, credo che sia il bisogno di essere visti e quindi di essere amati, credo che sia qualcosa di abbastanza universale, così come soprattutto nell'età della prima adolescenza e anche dell'adolescenza, quello di però appartenere a un gruppo, cioè sentirsi accolti in qualcosa, sentire che si appartiene a qualcosa quando un'identità sembra anche difficile da raggiungere.
Senti, ma tu sapevi, volevi scrivere un romanzo generazionale o no?
No, io ho scritto questo romanzo e solo molto dopo qualche mese, mi sono resa conto che in effetti io parlavo di una generazione di cui non parla quasi nessuno, che è comunque la mia, che è una generazione che è appunto quella del boom economico degli anni 60, quindi i nati tra appunto il 63, 64, 65, anche 66, che sono quelle persone che poi sono capitate in realtà tra due sedie e sono finite in mezzo senza avere poi in realtà una dignità di generazione in qualche modo, nel senso siamo stati troppo giovani per il 77 e troppo vecchi per gli anni 80, per cui è una generazione molto ibrida, molto inutile da molti punti di vista, e probabilmente anche per questo è una generazione che non ha mai avuto una grande dignità diciamo, di informazione, neanche di forma artistica, nel senso non ci sono dei grandi romanzi sulla mia generazione, ma non ci sono neanche grandi film, non ci sono neanche grandi fiction, cioè manca proprio una voce a questa generazione in quanto tale, anche perché comunque l'immaginario normalmente parla di ventenni o trentenni, quindi diciamo che la mia generazione è stata un po' schiacciata anche da un punto di vista televisivo e cinematografico negli ultimi 10-15 anni, anche per questo. Per cui, insomma, mi sono resa conto dopo di aver scritto in effetti qualcosa di generazionale, anche se, insomma, non, appunto, non era questo un mio obiettivo, però, ciononostante, io trovo che sia molto bello, che sia così, cioè sono molto contenta di essermi resa conto di aver prodotto poi informazione generazionale su qualcosa che comunque in effetti manca, quindi sono contenta di questo, anche se non è stato voluto consapevolmente.
Ecco, consapevolmente invece che cosa volevi attraverso questo romanzo?
Ma quello che volevo fare era appunto raccontare la formazione di una persona che è riuscita a tenere insieme i suoi pezzi, quando in effetti comunque la difficoltà della situazione oggettiva di un'infanzia, di un'adolescenza così provata, così difficile, potevano far pensare in realtà a una fine diversa. Quindi è un racconto sicuramente antieroico, forse in certi momenti anche tragicomico, ma di un'evoluzione di una persona che è riuscita comunque a non soccombere, quindi insomma non c'è eroismo se non nella sopravvivenza a situazioni che comunque mettono veramente molto alla prova la psiche e l'equilibrio di chiunque, insomma. Quindi.
Ecco, quindi in qualche modo il fatto che la bambina dai capelli ombrellone sopravviva nonostante tutto e sopravviva anche bene a questa infanzia dura, perché il romanzo è un romanzo duro, è un romanzo impietoso, non è un romanzo plastificato anni Ottanta, diciamo, è un romanzo estremamente secco in quello che racconta e non cerca mai. Mi pare di trasformare la protagonista in una vittima, cioè un atteggiamento molto anche duro nei confronti della protagonista, se vogliamo, no?
Sì, sicuramente io credo che certe cose si possano raccontare solo eliminando tutto il pietismo possibile che ce n'è intorno, perché altrimenti credo che diventi una cosa veramente illeggibile. Credo che il mio desiderio di asciuttezza per questo romanzo fosse anche un modo di probabilmente fare un favore alla protagonista, mantenendola sempre in qualche modo integra con se stessa, e questa integrità passa anche proprio per una sciottezza non solo stilistica, ma anche proprio come punto di vista su quello che narra e sul suo quotidiano. Quindi sicuramente questa è stata una cosa, invece, al contrario di quella che dicevi tu sul romanzo generazionale, questa è stata una cosa assolutamente voluta, cercata, senza nessuna fatica, ovviamente, perché il mio intento narrativo era quello, però è stata una cosa che io ho proprio voluto che rimanesse senza grandi sbavature per tutto il romanzo, perché volevo che comunque ci fosse semmai un'empatia sicuramente nei confronti della protagonista. Io volevo che questo personaggio avesse dignità, e trovavo che la dignità potesse venire maggiormente da una prosa più asciutta e da una descrizione, se vuoi, più fredda, ma comunque in realtà poi è una freddezza comunque abbastanza apparente, credo. Cioè, credo che sia una freddezza stilistica che aiuta semmai a leggere.
Questa tua brillante prima tappa di carriera letteraria si apre con un editore un po' sui generis che si chiama Vibrisse Libri. Vorrei che ci spiegassi la sua peculiarità, visto che è diverso da tutti gli altri.
Sì, guarda, Vibrisse Libri, a parte essere un covo di simpaticissime persone, che comunque veramente si merita ogni plauso per un grande lavoro che comunque fanno di lettura e recensione di inediti, che è appunto qualcosa che difficilmente poi si fa, e ha il grandissimo pregio per me di scegliere delle opere e poi pubblicarle in rete con una clausola di scaricabilità, quindi insomma di copyleft. E questo per me è molto importante perché io credo che la cultura sia patrimonio di tutti e quindi mai e poi mai negherei a qualcuno di leggere il mio libro solo perché non hai soldi per comprarselo, insomma, per cui questa per me è una cosa assolutamente fondamentale. E detto ciò, Vibris Libri spera sempre che un romanzo diventi anche carta e quindi funziona un po' come un'agenzia letteraria, per cui una volta che sceglie un titolo e che lo pubblica sul sito web, poi cerca di piazzarlo con un editore, nella fattispecie Giulio Mozzi, che tutti penso conosciamo e stimiamo perché è veramente un grandissimo talent scout, oltre che un grande scrittore. Lui appunto si occupa di piazzare questi romanzi con degli editori, anche se ti devo dire onesta verità, io devo dire che in realtà fino adesso ho ricevuto una serie di recensioni del tutto inaspettate, impensate, che mi hanno sorpresa, non solo per la quantità, ma anche per la qualità e anche per il tipo di consenso che questo piccolo lavoro comunque fino adesso ha ottenuto. Per cui, siccome in realtà il mio libro è scaricabile, quindi leggibile da chiunque, ed è anche eventualmente acquistabile, perché uno può anche acquistarlo on demand, e, insomma, una cifra normale, umana, può averlo a casa. Io sono abbastanza contenta così, nel senso che ovviamente se un editore ne acquisterà i diritti e lo pubblicherà, sarò più contenta. Cioè, io la considero comunque a tutti gli effetti una pubblicazione, nel senso che chiunque vuole può leggersi questo libro scaricandoselo gratuitamente e mandarmi un commento, e, insomma, per me funziona veramente come un libro, per cui devo dire una grandissima soddisfazione.
Bene, grazie Monica Viola, autrice di Tana per la bambina coi capelli ombrellone. Chi desidera leggere e anche ascoltare e vedere qualcosa nel sito di Monica Viola può raggiungerlo all'indirizzo www.monicaviola.it. Ciao Monica Viola.
Ciao, grazie.